State ascoltando SBS Italian.
Sono Manuela Rispoli, siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS in italiano. Insieme a noi questa mattina l'esperto di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul, buonasera a te.
Buongiorno Manuela e un buongiorno agli ascoltatori.
Il primo ministro Anthony Albanese ha realizzato il suo primo rimpasto di governo da quando ha assunto l'incarico. Questo cambiamento segue le dimissioni di due ministri chiave, Linda Burney e Brendan O'Connor, che hanno lasciato vacanti le poltrone del Ministero per gli Affari Indigeni e quello per le competenze e la formazione. Ma i cambiamenti, come avevano previsto diversi analisti, non si sono limitati ai soli ministri dimissionari, ma si sono estesi a numerosi portafogli, indicando un intento di riformulazione complessiva della leadership. Ecco, quali sono i cambiamenti più significativi in termini di portafogli ministeriali?
Beh, è vero, Manuela, ci sono state più novità del previsto in questo rimpasto di governo, con Albanese che ha messo mano in particolare alle aree dove i laburisti hanno mostrato le maggiori debolezze in questi due anni alla guida del paese. Quindi immigrazione prima di tutto, da sempre l'immigrazione è considerata un settore difficile per i laburisti. Il ministro uscente Andrew Giles è stato alla fine rimpiazzato da Tony Burke, che andrà ad assumere anche la carica di ministro degli interni, sostituendo così Claire O'Neill. Albanese ha resistito a lungo prima di spostare Giles, che andrà adesso alla guida del dicastero per la formazione professionale, però alla fine il pragmatismo ha prevalso dopo mesi di attacchi incessanti da parte dell'opposizione. E ricordiamo la sentenza dell'alta corte di qualche mese fa, ha messo fine alla detenzione a tempo indeterminato dei richiedenti asilo, e questo ha creato non pochi problemi al governo. E Giles è stato un po' il ministro al centro delle polemiche in questi mesi. Tony Burke, che aveva finora guidato il Ministero del Lavoro, è di sicuro il vincitore di questo rimpasto, però si ritrova con un carico di responsabilità non da poco, visto che, come detto, oltre all'immigrazione è adesso anche ministro degli interni. È interessante, Albanese ha scelto un politico esperto come Burke per questo doppio incarico, e con il non troppo velato obiettivo di risolvere i problemi strutturale del mega dipartimento degli interni, e a dimostrazione che il primo ministro non è contento di quel dipartimento è anche arrivata la decisione di scorporare i servizi segreti ASIO, che dal dipartimento degli interni adesso finiranno sotto quello della giustizia. Sempre per restare in tema di ministero degli interni, la scelta di spostare Claire O'Neill ha causato qualche malumore nel partito, e molti ritengono che comunque la ministra avesse lavorato bene alla direzione degli interni. In effetti quella di Albanese non è una retrocessione vera e propria, perché O'Neill resta nel gabinetto del governo e andrà adesso a guidare il dipartimento dell'edilizia abitativa. Questo è un altro settore difficile per i laburisti, che devono assolutamente far segnare progressi importanti in tempi rapidi, se non vogliono perdere consensi a vantaggio dei Verdi, che sulla questione della casa finora sono riusciti a infliggere colpi importanti ai laburisti. O'Neill va a sostituire Julie Collins, che passa all'agricoltura, mentre Murray Watt, che era appunto ministro dell'agricoltura, passa invece al Dipartimento del Lavoro, lasciato libero da Tony Burke. E poi, l'hai detto tu, l'altra nomina importante è quella della senatrice Malandiri McCarthy, che è diventata ministro per gli affari indigeni a sostituzione di Linda Burney, che ha deciso di non ripresentarsi alle prossime elezioni. E questa nomina, quella di McCarthy, è stata una scelta ampiamente annunciata per un ministero che comunque ha bisogno adesso di una nuova direzione dopo la sconfitta del referendum sulla voce indigena. Però è interessante che tutte queste novità escludono ancora una volta del tutto Tanya Plibersek, la ministra dell'ambiente, è considerata tra i migliori esponenti del governo, però pur facendo parte della stessa fazione laburista è noto che tra Albanese e Plibersek i rapporti non siano tra i migliori, e quindi nessuna novità per la ministra, che resta alla guida dell'ambiente.
Proprio come accennavi tu, in vista delle prossime elezioni, questo rimpasto di governo come potrebbe cambiare la percezione dell'opinione pubblica?
Finora Albanese aveva cercato di non cambiare la formazione coalizione di ministri, proprio perché voleva dare questa impressione all'elettorato di estrema stabilità, cosa stata importante soprattutto dopo gli anni del governo della coalizione, dove si sono succeduti tre primi ministri e diversi rimpasti. Però alla fine la mano di Albanese è stata forzata dalle dimissioni di O'Connor e Bernie, e quindi è stata un po' una cosa inevitabile. E il primo ministro ne ha approfittato per appunto mettere mano a queste due aree critiche per i laburisti, cioè immigrazione, dove il governo è percepito come debole, e edilizia abitativa, dove, come sappiamo, la penuria di case in Australia è un problema particolarmente sentito e i laburisti sono sotto attacco. Quindi il primo ministro spera sicuramente di riuscire a imprimere una nuova direzione su questi due fronti, che sicuramente saranno particolarmente importanti per le fortune elettorali dei laburisti.
Siamo in collegamento con l'esperto di politica australiana Paul Scutt. Insieme a lui stiamo analizzando i recenti cambiamenti in termini di portafogli ministeriali nel governo albanese. Quali sono stati i principali punti di critica da parte dell'opposizione riguardo a questo rimpasto e come ha risposto il governo a queste critiche?
Dall'opposizione sono giunte le tipiche reazioni di queste circostanze. Il leader Peter Dutton ha parlato di un rimpasto che dimostra come la nave guidata da Albanese sia sempre più vicina ad affondare. Comunque c'è da dire non che Dutton non abbia i suoi problemi, visto che l'ex leader dei nazionali Barnaby Joyce ha scatenato polemiche in queste ore dopo aver detto in un comizio che le schede elettorali sono come proiettili e pertanto vanno usate per far fuori il primo ministro. Albanese ha definito inaccettabile questa metafora usata da Joyce, ancor più alla luce del recente attentato a Donald Trump e agli episodi di vandalismo che in questi mesi hanno interessato gli uffici di diversi deputati australiani che alle prese con le proteste non sempre pacifiche per il conflitto a Gaza. Il primo ministro ha chiesto a Dutton di rimuovere Joyce dal governo ombra della coalizione. Da parte sua l'ex leader nazionale ha ammesso l'errore e si è scusato per l'analogia infelice, però niente dimissioni, né queste sono state richieste da Dutton, che ha definito sufficienti invece le scuse di Joyce.
E come dicevi anche tu prima, Tony Burke ha assunto diversi portafogli, appunto incluso quello di ministro degli affari interni, ministro per l'immigrazione, mantenendo però anche gli incarichi di ministro per la sicurezza informatica, ministro per le arti e leader della Camera. Ecco, un'altra critica che è stata mossa al governo di Albanese è di aver accentrato troppe cariche importanti in un'unica figura. Come ha commentato questa decisione?
Beh, il modo in cui il primo ministro ha comunque spiegato questa quantità di cariche ad affidate a Tony Burke è stato comunque di nominare altri esponenti laburisti per quanto riguarda incarichi specifici. Quindi, ad esempio, c'è il deputato del seggio di Wills in Victoria, che è stato nominato a una missione per la coesione sociale, quindi è un modo per ridistribuire incarichi e anche per far cominciare ad accumulare esperienza a possibili nuovi astri nascenti del partito. Interessante invece comunque che Albanese abbia invece eliminato uno degli incarichi che aveva sollevato curiosità dalla formazione del primo governo, e cioè quello per l'assistente ministro per la Repubblica. Questo incarico non è più presente adesso nel governo. Il primo ministro ha detto che comunque resta il suo obiettivo quello di indire un referendum sulla Repubblica, però non ci sono date in merito, quindi potrebbero passare anni ancora, soprattutto dopo, alla luce di quanto è successo per quanto riguarda il referendum sulla voce indigena.
E tra i vari incarichi che ha ricevuto Burke c'è appunto anche quello di ministro per l'immigrazione. Che significato ha la sua nomina in questa posizione?
Il governo non può cambiare granché quello che ha fatto e quello che intende fare in merito. La risposta successivamente alla sentenza dell'Alta Corte è stata comunque sempre una risposta di emergenza. Il governo si è trovato a dover legiferare molto velocemente per cercare di chiudere le falle aperte dall'Alta Corte. Quindi questo approccio effettivamente era inevitabile. Il problema era un problema di percezione, e cioè Andrew Giles veniva percepito come debole. L'opposizione in questi mesi ha fatto di tutto per mettere in difficoltà Giles in Parlamento. Un politico come Burke dovrebbe gestire meglio il fuoco di fila dell'opposizione, proprio perché ha un'esperienza di gran lunga superiore.
Grazie mille, Paul.
Buona giornata, risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.